Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
La Facoltà di Arte della University of Melbourne ha in programma una serie di appuntamenti dedicati all'Italia dal titolo Senses of Italy. L'idea è un po' quella di esplorare il significato di cos'è italiano e di farlo attraverso un viaggio nei cinque sensi. Noi ne parliamo con Malcolm Angelucci, lecturer presso l'Università di Melbourne, che prenderà proprio parte a questa serie di appuntamenti. Malcolm, benvenuto.
Ah, grazie, un saluto a tutti.
Allora, iniziamo presentando proprio l'iniziativa, Malcolm.
Sì, devo dire che è la prima volta in cui gli studiosi di italianistica della nostra facoltà si cimentano con una disseminazione organizzata di quello che facciamo noi all'interno delle mura dell'università, prendendo come possibile pubblico persone che normalmente non sono studenti universitari oppure lo sono state e vogliono ritornare a imparare qualcosa della nostra nazione. E all'interno di un progetto più grande della Facoltà di Arts, che è il progetto di Master Classes, che si occupa appunto di proporre a un pubblico vasto il lavoro di ricerca che facciamo noi. Quindi abbiamo radunato, diciamo così, il primo gruppo di italianisti, non soltanto all'interno del Dipartimento di Italiano della School of Languages of Linguistics, ma all'interno della facoltà, attorno al tema dei sensi in maniera un pochino ampia, diciamo.
Ampia ed originale, oserei dire. Si tratta di 5 giovedì, il 5, 12, 19, 26 ottobre e poi il 2 novembre. Iniziamo dal primo incontro, che è dedicato al senso dell'olfatto, e a tenere questa lezione ci saranno Catherine Covesi e Antonio Artese. Spiegaci un po' di più di questo appuntamento.
Beh, siamo molto fortunati ad avere Catherine che lavora con noi, perché non soltanto lei è una storica del Rinascimento, è una storica del profumo, ma ha avuto la possibilità di incontrarsi e di coinvolgere Antonio Artese, che lavora a Firenze ed è parte di una casa di profumi che si chiama Aquaflor. Ha una grandissima capacità di coinvolgere, non soltanto dal punto di vista teorico, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista pratico, attraverso un workshop le persone, e coinvolgere appunto nella storia del profumo, nelle diversità del profumo, del perché i profumi sono così importanti in Italia. Catherine, come dicevo, che è rinascimentalista, ci parlerà invece della storia e di come è nata tutta la cultura attorno al profumo in Italia.
L'ultimo appuntamento invece sarà condotto da Andrea Rizzi e Carl Willis, è più dedicato al senso della vista e nello specifico fa riferimento ad alcune opere che sono in visione presso la National Gallery del Victoria, vero?
Sì, abbiamo la fortuna di collaborare con qualcuno esterno all'università e, come molti di voi saprete, Carl Willis è uno dei conservatori e dei curatori dei grandi maestri che abbiamo alla NGV. E lui ci mostrerà il lavoro che fa, quindi non soltanto è visione, ma è anche la cultura materiale, il modo in cui sia l'Università di Melbourne che altre istituzioni cittadine si occupano, mantengono e utilizzano la cultura materiale per imparare e per insegnare la storia italiana.
Passiamo invece al tuo appuntamento, quello in programma giovedì 19, dedicato al senso dell'udito.
Sì, io non sono un musicista e non sono uno storico della musica, però devo dire che mi occupo di una parte della storia italiana, che è quella del primo ventesimo secolo, in cui molto si è fatto nella musica e molto poco è entrato nell'immaginario comune. E io mi occupo di avanguardie, non solo del futurismo, non tanto del futurismo, quanto di quelle avanguardie che possono essere considerate molto più simili all'Europa centrale. Quindi ci immaginiamo la seconda scuola di Vienna, Schönberg, Weber e queste persone qui. E io parlerò un po' di quelli che in Italia hanno contribuito a questa rivoluzione nella musica in quel periodo. In questo senso sì, parliamo dei cinque sensi, ma come avrai visto parliamo anche di due periodi specifici, parliamo del Rinascimento e parliamo del ventesimo secolo. Noi tra di noi li chiamiamo i due rinascimenti italiani. Devo dire che questo fa comodo a me, visto che mi occupo del secondo.
Senti, tu parlerai nello specifico di Ferruccio Busoni, che è pianista e compositore vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
Prima di tutto Busoni ha uno strano legame con l'Australia che andrebbe studiato molto, perché Percy Grainger è stato un suo pupillo, così come Percy Grainger trascrive Bach e utilizza melodie tradizionali per le sue composizioni, così ha fatto Busoni prima di lui. Devo dire che, essendo il suo pupillo, si odiavano anche in maniera molto cordiale. Ma la cosa più importante per me è che lui ha scritto le note per una nuova estetica musicale. Un libro molto, molto rivoluzionario per quel periodo, che provava a immaginare un modo molto più libero di pensare alla musica. Pensava non solo ai quarti di tono, ma ai sesti di tono, quindi a dividere l'intonazione in maniera molto più complessa e molto più legata a quelle che erano le esigenze del periodo. Schoenberg lesse le note e fu molto influenzato da lui, quindi tutto il periodo atonale, eccetera, eccetera, quello che ha caratterizzato tutto un secolo, parte anche da quella collaborazione indiretta. Io parlerò un pochino di lui e parlerò un po' delle persone in Italia che cercavano di mettere in pratica una rivoluzione, non solo nella musica, ma nello stile dello scrivere, del pensare.
Chi altro possiamo inserire tra questi?
Direi Carlo Michelstetter, che musicista non era, ma è parte della mia ricerca da molti anni.
Goriziano, se non sbaglio.
Goriziano, di famiglia ebraica di lingua italiana, nel momento in cui Gorizia era ovviamente parte dell'impero austro-ungarico, quindi a cavallo dei due mondi. Ecco, a me interessa esattamente quel mondo che si apre all'Europa centrale, ma parla in italiano e quindi lo traduce in qualche modo per tutto il mondo nostro.
Malcolm, com'è stato per voi docenti della University of Melbourne mettere insieme i vostri sforzi nel realizzare un progetto così complesso e rivolto anche a chi non è studente ma semplicemente si sta avvicinando ad alcuni aspetti specifici della cultura, della lingua, della filosofia, della storia, della musica italiana?
Ma devo dire che noi siamo abituati a lavorare in maniera molto concentrata all'interno di gruppi di ricerca che hanno un loro pubblico di riferimento, come dire, interno, quindi altri ricercatori piuttosto che la comunità scientifica. E ogni volta che qualcuno prova ad introdurre una novità di questo genere, devo dire che tutti sono molto contenti, perché avere la libertà di poter ripensare alla propria ricerca, ma in modi che sono più approcciabili da un pubblico più vasto, è sempre una cosa divertente. Quindi subito sono stati tutti contenti di riunirsi, e la prima riunione è stato il momento in cui abbiamo dovuto decidere quale fosse il minimo comune denominatore, o almeno la cosa che ci metteva tutti insieme, e pensare i sensi in maniera un pochino più ampia, un pochino più divertente, meno stereotipica, è stata la cosa che ci ha uniti. Quindi devo dire che sono tutti contenti, abbiamo già la lista per la seconda ondata.
Siete pronti a continuare, quindi. Sì. Come è stato poi contattare gli esperti che avete coinvolto in questa serie di lezioni? Che risposta avete avuto?
In alcuni casi è stata molto casuale, nel senso che Catherine ha i suoi contatti per quanto riguarda il mondo dei profumi e ha scoperto Aquaflow e il fatto che questa particolare organizzazione ha anche tutta una sua voglia e capacità di interagire con l'arte, di fare dei workshop che sono molto più interattivi, in cui si può veramente annusare. E in quel senso è stato quasi, come dire, si è aperto interamente un mondo per noi, e loro sono stati molto contenti di partecipare. Per quanto riguarda gli esperti esterni come NGV, beh, abbiamo dei contatti molto forti, e per noi è sempre più importante come Università di Melbourne non pensarci soltanto a livello, come dire, globale, ma anche pensarci a livello cittadino come un'istituzione che ha interlocutori forti nel mondo dell'arte di tutti i giorni, per intenderci.
Chiudiamo dando qualche informazione a chi ci sta ascoltando che magari è interessato a partecipare ad uno di questi eventi. Cosa si può fare, Malcolm?
Benissimo, c'è un sito, c'è un link a un sito web che ci permette l'iscrizione online, alumni.online.unimelb.edu.au/censusofitaly. Anche se il link dice alumni, ovviamente non è soltanto per gli alumni della Melbourne University, ma per chiunque fosse interessato a partecipare.
Allora lo ricordiamo, il tutto a partire da giovedì 5 ottobre e per 5 giovedì consecutivi. Malcolm Angelucci, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.